Berlino è una città speciale, una città storicamente in costante trasformazione. Quasi ad ogni angolo c'è un cantiere o ci sono dei lavori in corso. È una città giovane, accogliente, aperta, con tante, mille storie da raccontare. Soprattutto è una città che non dimentica e nell'unione tra passato e presente è in cerca di una nuova identità. Ci sono angoli a Berlino che se non li vedi non ci credi. E se non ci sei stato non hai visto niente. Parlo ad esempio del Kleaschens Ballhaus al numero 24 di Auguststrasse nel quartiere Mitte di Berlino. Fondato nel 1913 dalla famiglia Bühler, la signora si chiamava Clara, questo locale è un'istituzione e la casa, rimasta in piedi anche dopo la guerra, è storicamente una delle più importanti. Qui dove il tempo sembra essersi fermato, si mangia, si ascolta musica e si balla contemporaneamente. All'ingresso principale della sala da ballo, appeso ad uno dei muri, davanti al guardaroba, è ancora conservato un avviso dei tempi della DDR, che recita «Questo è un luogo di perdizione, dove si praticano cose vietate». Che fascino, Berlino! Se fosse una persona, potremmo dire che non è bella, ma è un tipo. Così almeno la pensa uno dei suoi più profondi conoscitori, lo scrittore e giornalista Peter Schneider. A questo tema ha dedicato diversi libri, uno in particolare, An der Schönheit kann's nicht liegen, Porträt einer ewig unfertigen Stadt. Non può dipendere dalla bellezza. Ritratto di una città eternamente incompleta, che lui definisce la Cenerentola tra le capitali europee.
Dass so viele Leute nach Berlin strömen, ja, das kann nicht eine Schönheit liegen. Nein, Berlin ist keine schöne Stadt und wird auch nie eine werden. Es ist aber eine der lebendigsten und spannendsten Städte der Welt.
Che così tante persone ogni anno giungano a Berlino non può dipendere dal fatto che la città sia bella. Berlino bella non lo sarà mai, ma è una delle città più vivaci e avvincenti al mondo. Berlino è una città molto strana, ci sono città che ti danno l'impressione di essere finite, complete da secoli, ci sono alcuni esempi anche in Germania. Berlino è una città che si trasforma e si rinnova continuamente, per volontà anche degli architetti e dei loro progetti. È stata una città che doveva seguire certe aspettative, ad esempio diventare una città pedonale. Naturalmente nel tempo è cambiata enormemente, prima di tutto per la divisione del muro che l'ha trasformata molto anche dal punto di vista architettonico. Ad esempio con l'avvento dei grandi edifici, dei casermoni prefabbricati a pannelli, cosiddetti Plattenbauten, che c'erano anche a Berlino Ovest e caratterizzavano quartieri periferici come il Märkisches Viertel nella zona settentrionale della città. Il quartiere Mitte, il centro della città, non esisteva più, poi è caduto il muro e tutto si è trasformato un'altra volta.
Die Mitte, die gab's ja gar nicht mehr.
A proposito di muro, Peter Schneider, nel suo romanzo Der Mauerspringer, il saltatore del muro, parla del muro nella testa.
Die Mauer im Kopf wird länger stehen bleiben als das Ding aus Beton.
Il muro nella testa rimarrà più a lungo di quel coso di cemento. Lo dissi già agli inizi degli anni Ottanta, quando uscì il libro. Nessuno allora parlava del muro nella testa, nessuno. Sono stato il primo a parlarne, a dire cosa fosse, a descriverne i contorni. In tutti quegli anni, all'ombra del muro, si formarono due culture molto differenti tra loro, due mentalità diverse, con altre priorità e altri valori. Nessuno, a parte qualche critico intelligente, raccolse il mio pensiero. I politici hanno iniziato a parlare del muro nella testa soltanto nel 1989. Io stesso ho sottovalutato la questione, pensavo che le differenze si sarebbero risolte nell'arco di una generazione, ma non è stato così. Siamo ancora qui.
Ich habe mich selber unterschätzt mit der Frage. Ich habe gedacht, das geht in einer Generation gleicht sich das aus.
Peter Schneider è berlinese d'adozione. Nato a Lubecca, studia a Friburgo, arrivò in questa città da giovanissimo, nel 62, ma il suo sguardo è prezioso per entrare nel cuore di Berlino.
Credo che questo sia il vantaggio di chi viene da fuori. Chi è nato a Berlino conosce l'accento tipico di qui, una certa scortesia del cittadino berlinese, che ha un becco sfacciato e se gli si chiede come arrivo alla tal piazza, risponde: non hai gli occhi sulla testa, c'è scritto lì. È stato questo modo di fare a risvegliare il mio interesse, l'interesse di chi viene da fuori, da Friburgo nel mio caso, una città molto più lenta che ricorda molto di più la Svizzera. Sono rimasto sorpreso all'inizio da questo ritmo veloce della città e da molti altri aspetti che mi hanno fatto tenere una naturale distanza, risvegliando in me al contempo una certa curiosità e interesse.
Und so hat man dann einen natürlichen Abstand und der erzeugt dann auch diese Neugier und das Interesse.
Sulla questione del berlinese tipico entra nel merito con grande simpatia anche la scrittrice berlinese Tania Dückers.
Das habe ich mir ehrlich gesagt ausgedacht. Der Homo Berolinensis ist natürlich der Berliner.
Questo termine Homo Berolinensis è una mia invenzione. L'Homo Berolinensis è naturalmente il cittadino berlinese e con questo intendo una determinata specie, un particolare tipo che si riconosce per essere un po' orso brontolone, un po' scortese, non tanto curato nell'abbigliamento, vestito, come si dice oggi, un po' da cafone, da proletario. L'atteggiamento è quello di chi non si interessa, non gli importa, un po' ruvido, un po' grezzo, insomma, non proprio un uomo di cultura. Questo più o meno è il ritratto dell'Homo Berolinensis.
Kann ich noch kurz was zum Homo Berolinensis sagen? Ich habe nämlich was Wichtiges, Positives vergessen. Homo Berolinensis, also zwei positive Eigenschaften sind.
Posso aggiungere ancora qualcosa sull'Homo Berolinensis? Ho dimenticato di dire due sue qualità positive. Ha senso dell'umorismo, è brillante nel fare battute spiritose quando meno te lo aspetti, è anche piuttosto disinvolto. Insomma, non è un personaggio negativo e qui a Berlino, spesso e volentieri, lo si incontra ancora.
Ist das nicht unbedingt negativ gemeint, aber diesen Menschenschlag trifft man auch immer noch hier.
Dicevamo che Berlino è una città in costante evoluzione, nel tentativo di coniugare passato e presente. Non vi è migliore testimonianza, credo, di questo processo se non il nuovo castello di Berlino, sorto sulle ceneri di quello antico di Federico III, gravemente danneggiato nella Seconda Guerra Mondiale, fatto poi saltare in aria per fare posto al Palais der Republik, il Palazzo della Repubblica, simbolo del governo della DDR. E forse non tutti sanno che la storia del castello ha radici antiche, che precedono addirittura la nascita della città di Berlino come la conosciamo oggi. Fu la città, infatti, a svilupparsi intorno al castello. E in origine non fu nemmeno un castello, ma una semplice rocca, una fortificazione eretta nel 1443 che poi negli anni fu continuamente trasformata e ampliata dai vari principi elettori di Brandeburgo. Wolf Job Siedler, profondo conoscitore della città di Berlino, editore e scrittore tedesco, una volta disse: Berlino è il castello e Berlino senza il castello non è Berlino.
Questo è un tipico esempio per Berlino, che oltre al castello non aveva un centro. Non per niente si dice che Berlino sia nata dall'unione di molti piccoli paesi, ognuno dei quali aveva un centro proprio e lo ha ancora oggi. Pensiamo allo Spandauer Rathaus a Charlottenburg e via dicendo.
Secondo le migliori intenzioni, si voleva inaugurare il castello proprio in occasione dell'anniversario dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Dunque domani, il 9 novembre 2019, ma l'apertura è slittata di qualche mese. Io intanto posso dire di averlo visto, perché ho avuto l'occasione di andare sul posto e visitare il cantiere guidata da Bernhard Wolter, responsabile della comunicazione della Fondazione del Castello di Berlino.
Wir stehen hier vor der Schlossplatzfassade. Also vor der rekonstruierten Fassade des Berliner Schlosses.
Ci troviamo davanti alla facciata principale, la facciata ricostruita del castello di Berlino, nel quale, a partire dalla fine di quest'anno, inizio anno prossimo, aprirà al pubblico l'Humboldt Forum. È una facciata di 180 metri di lunghezza, 30 metri di altezza, decorata e impreziosita di elementi barocchi, mantenendo l'aspetto originale che le conferì Andreas Schlüter nel XVIII secolo, realizzandola su incarico del principe elettore Federico III, che si autoincoronò re di Prussia. I lavori sono quasi terminati, sentiamo comunque che si lavora ancora a pieno regime, soprattutto negli spazi esterni, si posano le condutture, ma l'edificio è quasi finito.
Das Gebäude ist fast fertig. Hier stehen wir in der sogenannten Passage. Das ist ein Fußgängerweg quer durch das Gebäude, der den Schlossplatz im Süden.
Fermiamoci un attimo qui, nella galleria, nel passaggio pedonale che attraversa il castello, collegando la piazza del castello sul lato sud con il giardino barocco a nord dell'edificio. Un passaggio che rimarrà aperto 24 ore su 24, notte e giorno, come se i due portali fossero le porte della città. L'idea dell'architetto è che il castello sia parte integrante della città e per questo offra anche al suo interno spazi aperti e pubblici.
Städtischen Plätzen im Inneren des Gebäudes. Wenn wir hier in dieser Passage stehen, dann sehen wir zwei rekonstruierte Innenportale.
Stando al centro di questo passaggio vediamo i due portali interni che sono stati ricostruiti, il portale interno 2 e il portale 4, che si contrappongono alle moderne facciate contemporanee che costituiscono il lato lungo della galleria. È proprio di questo contrasto che si nutre e vive la ricostruzione del castello, sia all'esterno che all'interno, con lo scopo di promuovere una riflessione sul perché sia così, perché questi due stili sono in contrapposizione. Il messaggio che l'architetto e il paese vogliono trasmettere è che questo castello non è stato ricostruito in quanto tale, ma in quanto forum di Humboldt, e cioè un luogo in cui promuovere il confronto e il dibattito di opinioni.
Per conoscere meglio il progetto non potevamo non andare alla fonte e dunque sentire l'artefice, l'architetto italiano Franco Stella.
Berlino in qualche modo è anche una mia vita di architetto, una mia seconda patria, insomma, cioè vorrei dire ho fatto più concorsi a Berlino che in Italia. Penso che l'interesse per la città, per l'architettura, ma anche l'interesse che ha la città per un certo tipo di architettura in cui io mi riconosco. Da una parte la mia berlinofilia si spiega anche perché io credo che Berlino sia un po' italianofila nell'architettura, soprattutto nel periodo, anche questo nel Settecento, no? Che è quando è stato costruito il castello di Berlino, allora c'era molta attenzione dei committenti, allora, no? Dei sovrani, dei re di Prussia, per l'architettura, gli architetti italiani. Quindi anche il castello originale, quello che io ho ricostruito, era stato molto influenzato dall'architettura italiana, dagli architetti italiani. Non è un nuovo che si aggiunge così all'antico per una necessità funzionale, è un nuovo, da me pensato, come quasi una sorta di completamento dell'antico. L'integrazione e secondo naturalmente che cosa tiene assieme nuovo e antico? Beh, sono come dei temi condivisi, ad esempio, e che già erano significativi, importanti nel vecchio castello, cioè l'idea dell'edificio nel suo insieme come un palazzo chiuso a quattro ali, l'idea per esempio di tutti i cortili interni come delle piazze pubbliche, l'idea, ad esempio, delle grandi sale interne, quasi come teatri, qui l'idea di un passaggio attraverso quasi come un foro. Quindi sono tutte queste idee, quelle che tengono assieme pezzi di antico e pezzi di nuovo. In particolare quest'idea dove, per esempio, il nuovo è questa sorta di via colonnata, no? Che attraversa l'edificio, e l'antico è rappresentato invece sui due lati corti dai portali ricostruiti del castello. Insieme, questo gioco di via colonnata e portali trionfali può essere evocativo in qualche modo di un antico foro, di un'agorà, di una piazza ideale. Poi è importante anche, come dire, la singolarità e la forza architettonica del luogo, perché non deve essere un semplice passaggio cortile di casa, di un condominio, caratterizzato come un luogo pubblico, come una piazza, non come un cortile così, di palazzo residenziale.
Per capire la portata e il valore del progetto, che non è fine a se stesso, ma va visto in relazione alla topografia della città, bisogna sapere dove si trova. L'indirizzo è al numero 1 di Schlossplatz, una enorme piazza affiancata a est e a ovest dalla Spree, che poco prima si dirama per fare spazio a quella che è chiamata l'Isola dei Musei, che ospita le maggiori realtà culturali cittadine. Sulla stessa isola ci sono anche il Pergamon Museum, l'Altes Museum e il Duomo di Berlino.
Il castello è stato il grande regista della costruzione del centro città di Berlino, perché si sono riferiti al castello, ad esempio, il Duomo, l'Altes Museum di Schinkel, l'Arsenale. Questi tre edifici erano tutti ai lati, tutti attorno al castello, questi tre edifici come simbolo della religione, della cultura e della potenza militare, tutti e tre attorno così al castello, la piazza antistante al castello, quasi a formare una piazza dei quattro poteri, se vuole. Se manca il castello, cosa si capisce? Siamo tutti naufraghi. Quando il Duomo viene a trovarsi, il Duomo che questa sorta di San Pietro dei protestanti, viene a trovarsi vicino, non so, all'edificio simbolo di uno stato ateista, sorge la domanda, ma perché si è messo proprio lì? Cioè, come minimo, quando Schinkel si apre con un colonnato grandioso davanti al suo edificio destinato al museo, il primo edificio pubblico destinato al museo, viene da dire, ma perché questo colonnato da tempio greco? Si spiega solo, lo dice Schinkel stesso, perché di fronte c'è il castello, per fare una piazza, ecco, non si capisce altrimenti. Senza castello, quale fosse il punto di arrivo e anche di partenza inizialmente della Unter den Linden? La porta di Brandeburgo era stata pensata dal re come i propilei al castello. E lungo l'Unter den Linden troviamo tutti palazzi pubblici e privati, fatti comunque tutti costruire dal re o dai sovrani e molti destinati anche alla loro residenza. Il Kronprinzess in Palais, poi lo Staatsoper e tutto il Friedrichianisches Forum con tutti i suoi edifici, la biblioteca, la Hedwigskirche, cioè la cattedrale cattolica, e poi l'Humboldt Universität, che era un palazzo del fratello di Federico II, e avanti, cioè è solo una sfilata di palazzi ordinati dalla Casa Reale, tutti in rapporto col castello. E poi più avanti anche le case che non erano direttamente poi ad uso e funzione, diciamo, della Casa Reale, anche queste furono controllate nelle loro facciate dal re, perché tutto questo asse fosse un asse trionfale. Ma anche tutta l'Isola dei Musei, uno dopo l'altro, a partire dall'Ottocento, furono costruiti sempre per ordine del re, 5 musei proprio nel cuore di Berlino, ma in quella che era un pezzo del parco reale davanti al castello, parco e Lustgarten, il giardino di delizie del castello. Quindi anche questo si spiega in relazione al castello. Tutti questi elementi, l'Unter den Linden con i suoi palazzi, l'Altes Museum, il Duomo, o perché sopravvissuti ai bombardamenti, o perché variamente restaurati o ricostruiti, ma erano tutti qua e sono tutti qua. Quello che mancava in questa scena urbana del centro di Berlino era proprio il regista. Senza questo regista, e l'attore principale direi anche, senza di lui, come ho detto, rimane anche inspiegabile perché la disposizione urbana e spesso l'architettura dei principali edifici e luoghi del centro città. Il castello, nei 5 secoli della sua esistenza, è stato l'edificio più importante di Berlino sia dal punto di vista politico-civile che dal punto di vista architettonico-urbano. Penso che il recupero, diciamo, del castello non è solo il recupero di un edificio così importante anche per la memoria collettiva e per l'identità della città, ma anche proprio per la comprensione del centro città, di tutti i luoghi che si sono riferiti, come ho detto, al castello. Una ricostruzione abbastanza singolare perché mette insieme antico di ricostruzione e nuovo di invenzione, chiamiamolo.
Il castello di Berlino, che sarà chiamato Humboldt Forum, è un progetto gigantesco, non solo nell'intento e nella bellezza, ma anche e soprattutto nei numeri, che stando alle ultime comunicazioni ufficiali ammonterebbero a 600 milioni di euro complessivi per la ricostruzione. Di questi, 483 milioni sostenuti dallo Stato, 32 milioni dal Land di Berlino e 105 milioni dalle donazioni dei cittadini. Una somma in realtà non ancora raggiunta, ma manca poco. Ad oggi, infatti, sono stati raccolti 95 milioni di euro. Un sostegno enorme, se si pensa che all'inizio c'è stato un grosso dibattito sulla ricostruzione e in pochi erano d'accordo.
Und dann tauchte plötzlich ein Mann auf. Wilhelm von Bodin.
Poi all'improvviso sulla scena è comparso un uomo, un tal Nobile, che nell'agosto del 1961, quando venne costruito il muro, viaggiò con il suo motorino da Amburgo a Berlino. Vide le persone saltare dalla finestra, correre con la faccia nel filo spinato. Queste foto oggi si conoscono, ma lui vide tutto con i propri occhi. A quel tempo era un maturando e questa rimase per lui un'esperienza unica e indimenticabile. Come si può dividere così una città? Poi è diventato un esperto del castello, tanto da tenerne a mente la pianta originaria, anche dopo che fu distrutto per fare posto al Palazzo della Repubblica. Anche in assenza del castello sapeva dire in quale stanza si trovava in quel momento, tanto da diventarne una sorta di fantasma. Ma per quanto profonda fosse la sua conoscenza, non riuscì a convincere nessuno della sua capacità di far riemergere dalla terra l'antico castello, di cui ormai non c'era più traccia. Ci si chiedeva, ad esempio, quale colore avesse. Dai numerosi dipinti che lo raffiguravano si poteva dire giallo, ma quale sfumatura, intensità di giallo? Poi uscì alla scoperta una signora molto anziana che per inspiegabili motivi possedeva un piccolissimo pezzo, forse grande come la copertina di un libro, del muro originale del castello. A quel punto di quale giallo si trattasse fu chiaro a tutti e mentre gran parte dei berlinesi era contraria alla ricostruzione del muro, me compreso, contrari che questa mostruosità prussiana con la sua confusa storia riemergesse dalle ceneri, a Bodin e ai suoi collaboratori venne un'idea geniale. Disse: chi non vuole sentire deve vedere. L'idea fu quella di far disegnare con le proporzioni originali l'intera facciata ovest del castello. Ne scaturì un dipinto di dimensioni enormi. Mi ricordo quel giorno in cui alla guida della mia Volkswagen passai per Unter den Linden e vidi questa parete svolazzante. Ne fui subito entusiasta. Era una trovata geniale. E come me la pensavano anche molti berlinesi, che all'istante si innamorarono di questa facciata artificiale, finché ad un tratto gran parte della popolazione appoggiò il progetto. Il Bundestag votò a favore e anche chi, come Peter Schneider, inizialmente era contrario, fu a favore. Naturalmente i motivi furono anche altri, ma questo fu un momento decisivo.
Il Bundestag dafür gestimmt, alle die noch Widerstand leisteten, auch Peter Schneider waren plötzlich dafür. Es gab natürlich noch bessere Gründe als dieses, aber das war ein ganz entscheidendes Moment.
Con queste parole di Peter Schneider termina il nostro viaggio nella città di Berlino. Scrisse nel secolo scorso Gerhard Hauptmann, premio Nobel per la letteratura. Io vidi Berlino e mi impressionò enormemente. Per la prima volta percepivo il ritmo, l'ebbrezza e il fermento della metropoli. Come non essere d'accordo con lui? Ringrazio tutte le persone che con grande disponibilità e cuore mi hanno raccontato le loro storie. Ringrazio Berlino con tutti i suoi angoli e le sue atmosfere uniche. Non si fa in tempo a partire e se ne sente già la nostalgia. Berlin, auf Wiedersehen.